Vogliamo leggere insieme un salmo prima della preghiera e poi ci parlerà il fratello Smith e il fratello Frank ci parlerà anche. Apriamo il salmo 116, qui leggiamo: amo il Signore perché ha udito la mia voce e le mie suppliche, poiché ha teso l'orecchio verso di me, io lo invocherò per tutta la mia vita. I legami della morte mi avevano circondato, le angosce del soggiorno dei morti mi avevano colto, mi avevano raggiunto la disgrazia e il dolore. Ma io invocai il nome del Signore: Signore, libera l'anima mia. Il Signore è pietoso e giusto, il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i semplici. Io ero ridotto in misero stato ed egli mi ha salvato. Ritorna, anima mia, al tuo riposo, perché il Signore ti ha colmata di grazie. Tu hai preservato l'anima mia dalla morte, i miei occhi dalle lacrime, i miei piedi da cadute. Io camminerò alla presenza del Signore sulla terra dei viventi. Ho creduto, perciò ho parlato. Io ero molto afflitto. Dicevo nel mio turbamento: ogni uomo è bugiardo. Che potrò ricambiare al Signore per tutti i benefici che mi ha fatti? Io alzerò il calice della salvezza, invocherò il nome del Signore. Scioglierò i miei voti al Signore e lo farò in presenza di tutto il popolo. È preziosa agli occhi del Signore la morte dei Suoi fedeli. Sì, oh Signore, io sono il tuo servo, sono tuo servo, figlio della tua serva. Tu hai spezzato le mie catene. Io ti offrirò un sacrificio di lode e invocherò il nome del Signore, adempirò le mie promesse al Signore e lo farò in presenza di tutto il suo popolo, nei cortili della casa del Signore, in mezzo a te, o Gerusalemme. Alleluia. Alziamoci per pregare insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore, anche per quest'ora di grazia e per questo giorno che ci hai permesso di vivere. Ti ringraziamo che ci hai aiutati e sei con noi tutti i giorni. Ti ringraziamo e vogliamo gridare con il salmista: io amo il Signore perché ha udito la mia voce e le mie suppliche. Signore, tu ci hai aiutato anche a volte quando non abbiamo gridato a te. Oh Signore, il tuo nome sia onorato. A te la lode, l'adorazione, a te la gloria. Anche in quest'ora. E voglia tu ungerci nuovamente e rafforzarci con la forza dall'alto. Abbiamo bisogno di te sempre di più, abbiamo bisogno della tua presenza. Anche se siamo affondati qualche volta, tu non ci hai fatto annegare, ma ci hai tirato fuori, ci hai risollevato e ci hai messo su un fondamento solido. Oh, ti ringrazio per quest'ora e voglia tu continuare a essere con noi. Lodato il tuo meraviglioso nome di Gesù. Amen. Lode e ringraziamento sia al nostro Signore per la sua grazia che possiamo vivere ogni giorno con Lui e così uniti a Lui possiamo innalzare il suo nome. Abbiamo già ascoltato una parola meravigliosa e il coro che abbiamo cantato: che cosa importa se la gente dice che siamo poveri e altro. Ma non dobbiamo dimenticare, questo è quello che la gente lo dice, e noi sappiamo che il Signore ha preparato per noi qualcosa di prezioso, una ricchezza che la gente in questa terra non possono vedere, ma noi, tu e io, che abbiamo riconosciuto Dio, o meglio che siamo stati riconosciuti da Dio e ci ha chiamati e ci ha attirati a Lui. Sappiamo che ricchezza abbiamo in Lui e gli siamo grati. Per questo il salmista esclama e dice qui nel versetto 23, leggerò ancora dal Salmo 23 qualche parola ancora nel Salmo 24, dal versetto 3 è scritto: chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? L'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Egli riceverà benedizione dal Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. Tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il suo volto, il tuo volto, o Dio di Giacobbe. Qui il salmista parla e esprime e chiede: chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? Pone la domanda, forse anche per noi, forse anche per me e per te. Chi salirà al monte del Signore? Chi potrà stare nel suo luogo santo? E poi dice ancora: l'uomo innocente di mani e puro di cuore, che non eleva l'animo a vanità e non giura con il proposito di ingannare. Egli riceverà benedizione dal Signore, giustizia dal Dio della sua salvezza. E poi questo prezioso versetto esprime e questo: tale è la generazione di quelli che lo cercano, di quelli che cercano il tuo volto, Dio di Giacobbe. Apparteniamo a questa generazione che lo cerca, che desidera vedere il suo volto, che lo cerca, che Dio operi in noi affinché dal profondo del cuore possiamo riconoscere quello che ha preparato per noi. Voglio leggere una parola molto conosciuta, lo sappiamo e sempre lo diciamo, che la scrittura, o noi che veniamo qui e ascoltiamo sempre le sacre scritture, ciò che Dio ha promesso, che ha preparato, e non smetteremo di ascoltarlo e ci terremo fermi fino al momento in cui apparirà e ci riporterà a casa. In Ebrei 11 leggerò un passo dal versetto 8 a noi molto conosciuto, si parla della fede. Ebrei 11, versetto 8: per fede Abramo, quando fu chiamato, ubbidì per andarsene in un luogo che egli doveva ricevere in eredità, e partì senza sapere dove andava. Per fede soggiornò nella terra promessa come in terra straniera, abitando in tende come Isacco e Giacobbe, eredi con lui della stessa promessa. Perché aspettava la città che ha le vere fondamenta, il cui architetto e costruttore è Dio. Per fede anche Sara, benché sterile, e fuori di età ricevette forza di concepire, perché ritenne fedele colui che aveva fatto la promessa. Perciò da una sola persona è già sfigurita e nata una discendenza numerosa come le stelle del cielo, come la sabbia lungo la riva del mare che non si può contare. Tutti costoro sono morti nella fede senza ricevere le cose promesse, ma le hanno vedute e salutate da lontano, confessando di essere forestieri e pellegrini sulla terra. Infatti, chi dice così dimostra di cercare una patria, e se avessero avuto a cuore quella da cui erano usciti, certo avrebbero avuto tempo di ritornarvi. Ma ora ne desiderano una migliore, cioè quella celeste, perciò Dio non si vergogna di essere chiamato il loro Dio, poiché ha preparato loro una città. Per fede Abramo, quando fu messo alla prova, offrì Isacco, che aveva ricevuto le promesse, offrì il suo unigenito. Eppure Dio gli aveva detto: è in Isacco che ti sarà data una discendenza. Abramo era persuaso che Dio è potente da risuscitare anche i morti, e riebbe Isacco come per una specie di risurrezione. Per fede, Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future. Fino a qui questa preziosa parola. Noi che viviamo in questo tempo, nelle ultime ore, forse gli ultimi minuti, forse gli ultimi secondi che ci rimangono, noi ci rivolgiamo, come abbiamo già cantato e detto, sì, che cosa importa ciò che la gente dice. Quando la chiamata fu rivolta a Abramo, lui la seguì e non sapeva dove doveva andare ancora. Tu e io abbiamo la conoscenza per mezzo della parola che ci è stata tralasciata. Lui ce l'ha data e noi sappiamo perché abbiamo lasciato tutto e dove andiamo. Abramo ricevette la promessa, doveva partire perché il Signore gli aveva preparato un luogo. Egli si stabilì lì senza avere una casa ferma, vivendo in tende, come abbiamo sentito, e sappiamo che lui guardava e nel suo tempo guardava la città le cui fondamenta sono salde, dove il Signore è il costruttore. Quanto più adesso in questo tempo dobbiamo cercarlo, perché Egli è vicino per prenderci con sé. Che Dio ci conceda grazia che come Abramo, come Isacco, come Giacobbe, che sono stati tutti coeredi, eredi di ciò che Dio aveva preparato e ha preparato per noi a gloria del suo nome, e che noi possiamo diventare come loro. Lode e ringraziamento sia al Signore, che possiamo ascoltare queste parole che ci rafforzano nella fede, che vanno nel nostro cuore di cui ci rallegriamo, e il mio pensiero, quando una parola viene letta, questa è la mia domanda. Se il Signore ha da dire a me, a te qualcosa, che cosa ha da dirci a noi la storia di Abramo? Quando leggiamo la storia di Isacco o di Giacobbe, se leggiamo qualcosa di loro, erano eredi della stessa promessa. Noi non siamo qui per parlare di ciò che avvenne allora, ma per capire le azioni di Dio che accaddero a loro, che cosa significano per noi, che cosa possiamo imparare da questo, cosa Dio vuol dirci attraverso di questo. Guardiamo ad Abramo. Dio avrebbe potuto dargli un figlio quando era forte e giovane. Dio non avrebbe potuto dare una promessa e metterla subito a compimento. Dio mette nel suo cuore un desiderio insoddisfatto anno dopo anno. E un giorno dice: Signore Dio, che mi darai, poiché io me ne vado senza figli, l'erede della mia casa è Eliezer di Damasco, e non ho figli, mi lasci andare via senza figli. Lui ha avuto fiducia in Dio tutta la vita e alla fine ha dovuto dire: Signore, tu sai che quest'uomo sarà il mio erede. E poi gli apparve Dio e gli diede la promessa: non sarà questo il tuo erede, ma colui che nascerà da te sarà tuo erede. E sapete, Abramo aveva 75 anni quando venne la promessa, e poi ha dovuto aspettare altri 25 anni. In questi 25 anni qualcuno divenne impaziente e nacque Ismaele, e viene detto di lui che era un selvaggio, era contro tutti e tutti erano contro di lui e nessuno poteva domarlo. Paolo prende questa opportunità di questa storia e indica alla Chiesa del Nuovo Testamento e al popolo di Israele. Così vediamo che dappertutto c'è storia della salvezza, dove non c'era più da sperare. Colui che aveva ricevuto la promessa e continuava a sperare, dove non c'era più qualcosa da credere, l'ancora della fede era così profonda, ancorata, che niente e nessuno poteva spostarla. Questa è vera fede, di andare per tutta la vita credendo senza vedere nulla, poi la promessa e poi l'attesa, l'attesa e l'attesa. Tutti gli altri hanno giubilato e dappertutto nascevano dei bambini nelle vicinanze, e posso immaginare che ogni volta che Abramo e Sara sentivano dire lì hanno un figlio e così via, com'era nel loro cuore, o nel cuore magari dicevano: Dio, quando sarà il momento per noi? Ma si tenevano fermi a ciò che Dio aveva promesso. E lo stesso è anche per noi in questo tempo. Avvengono tante cose e può sembrare che dove Dio ha dato le promesse non succede nulla. E questo è bene così. Dove Dio ha dato le promesse, le persone riposano in Dio e in ciò perché lui ha promesso e detto, e non fanno nulla di proprio, ma perseverano nella fede fino a quando a Dio piacerà di confermare la sua parola. E anche se leggiamo le origini del popolo di Israele in questo tempo, se torniamo indietro al 1893, quando si tenne il primo congresso a Basilea, un uomo fece una dichiarazione e disse: d'ora in poi non dobbiamo parlare più delle tribù, ma nel futuro prossimo parleremo di nuovo del popolo di Israele. Quello che era nel cuore dell'uomo non lo vedeva nessuno, non ha potuto vederlo. Se vivrebbe oggi potrebbe dire: quello che ho visto con i miei occhi spirituali in quel tempo è diventato oggi realtà. Oggi non si parla più di tribù di Israele, ma di uno Stato, di un popolo che si è riunito. La loro ora è venuta. E lo stesso è avvenuto con Abramo, con Giacobbe in quei giorni. E lo stesso è valido anche per noi oggi. Io penso che nessuno di noi voglia cambiare con nessuno. Noi che siamo nel tempo della fine, e sapete come mi sento, per esempio, quando la gente mi dice: qui c'è un fratello che ci ha predicato e gli è stato rivelato il nuovo nome di Dio, ma egli non gli è permesso di pronunciarlo. Se lo pronuncia si sente ancora male due giorni dopo. Lo ascolto al telefono e lo ascolto per la seconda e la terza volta. Cosa si può dire di questo? In un luogo dove ho spesso predicato, dove andavo, entravo e uscivo, all'improvviso si sentono cose che non si possono credere, incredibili. Eppure so nel mio cuore che tutto questo passerà, che tutte le cose che non sono da Dio, ascoltate quello che dico, che tutte le cose che non vengono da Dio e che non possono sussistere davanti a Dio, sotto il popolo di Dio, finiranno prima del ritorno di Gesù Cristo, avranno fine. Verrà il giorno in cui tutte le cose che non provengono da Dio saranno svergognate e arriveranno alla loro fine. Per il momento dobbiamo aspettare. E esteriormente si potrebbe dire, a volte anche interiormente, potremmo perdere la testa e pensare: sì, com'è qualcosa del genere è possibile? Eppure c'è qualcosa radicato nei nostri cuori, e tutto passerà, tutto questo passerà, è solo qualcosa di temporale. Aspettiamo ciò che Dio farà, e vi dico che non stiamo aspettando in vano. Io rinuncio a tutto ciò che la gente dice o fa. Piegano i detti del fratello Branham in modo che quasi si spezzano. Si sente il rumore dello scricciolio su tutti i lati. Non siamo per questo qui. Siamo qui per credere Dio completamente e totalmente, per fidarci di Lui e per porci la domanda, come abbiamo letto, chi salirà al monte del Signore, chi potrà stare nel suo luogo santo? Persone che hanno perseverato fino alla fine. Erano gli eredi legittimi. Che cosa ha ereditato Ismaele? Ha ricevuto qualche regalo e è andato via. Isacco ereditò tutto perché era il figlio della promessa. Ho letto poco tempo fa una parola, quando ero seduto qui davanti, Paolo scrive ai Filippesi: vero che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo. Ma quelli annunciano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Sono lontano, ben lontano dal paragonarmi con Paolo. L'unico che ha avuto il coraggio, e io personalmente non sono tanto soddisfatto di questo, ma il fratello Jackson, che è già andato a casa, è stato l'uomo che davanti a centinaia di persone, quando tutte le spade erano sguainate, puntate contro uno, lui è andato nel podio e ha detto: confesso davanti a Dio e agli uomini ciò che credo, che il fratello Frank è venuto qui come un apostolo e un inviato da Dio. Io ho pensato, qualcuno lo può pensare, ma dirlo, ma c'erano degli apostoli che sono chiamati direttamente dal Signore e questo è tutto. Ma quando leggiamo questa parola che Paolo rivolge a certi operai del Regno di Dio che annunciano Cristo per gelosia e invidia, e poi dice: alcuni lo fanno per amore, perché sanno che sono stato incaricato di difendere il Vangelo. Tutti coloro che in quel tempo erano stati chiamati a predicare la parola di Dio, il Vangelo di Gesù Cristo, erano d'accordo con Paolo e con ciò che insegnava. E lo stesso amore di Dio era in loro, erano fondati sullo stesso fondamento, lavorando insieme nell'amore di Dio. Tutti gli altri che avevano le proprie intenzioni annunziavano sì Cristo, ma per invidia e litigiosità. È come qui viene detto: ma quelli annunciano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Sapete che questo sta accadendo davvero anche oggi? Potete crederci? Chi lo sa? Chi non lo sa? Questo avviene ancora oggi. Cristo viene proclamato, il messaggio e il messaggero vengono messi in evidenza, ma con quale intenzione? Con quale obiettivo? A quale scopo? Questa è la grande domanda. E così viene il pensiero che in fondo non è cambiato molto. e quando è stato cantato che importa quello che dice la gente, che siamo così poveri e molto di più. Se abbiamo eredità in cielo, allora siamo più che milionari. Poi i miei occhi sono caduti sul capitolo successivo in Filippesi, nel secondo capitolo, dove al versetto 7 si dice del nostro Signore, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini. Trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte di croce. Perciò Dio lo ha sovranamente innalzato e ha dato il nome che è al di sopra di ogni nome. Affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio nei cieli, sulla terra e sotto la terra, e ogni lingua confessi che Gesù Cristo è il Signore, alla gloria di Dio Padre. Il nome che è stato così disonorato, il nome che è stato così calpestato e bestemmiato, è stato innalzato così in alto, che nel nome di Gesù ogni ginocchio si inchinerà e ogni lingua confesserà che Lui è il Signore. E penso all'ultimo capitolo della lettera degli Ebrei, dove dice che dobbiamo uscire dal campo e portare l'obbrobrio di Cristo. E qui in Ebrei 13 dal versetto 12. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì fuori della porta della città. Usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a Lui portando il suo obbrobrio, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Per mezzo di Lui, dunque, offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto di labbra che confessano il suo nome. Prima abbiamo ascoltato che Abramo cercava la città il cui costruttore è Dio, che ha fondamenta solide, che non può essere scossa. E qui si parla della stessa città, perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Adesso potremmo andare in Apocalisse 21, dove a Giovanni fu detto: ti mostrerò la sposa, la moglie dell'agnello. E gli fu mostrata la nuova Gerusalemme, la santa città, che si trattasse di Abramo, Isacco, Giacobbe, dei profeti, degli apostoli, degli eletti dell'Antico o del Nuovo Testamento. Tutti avevano lo stesso desiderio di partire da questa terra e essere col Signore. Erano certi e sapevano che Dio aveva provveduto per loro, che non sarebbero stati portati da qualche parte nel vuoto, ma avrebbero ricevuto un posto preparato da Dio. Cari, il credente ha la certezza. Nei giorni scorsi ho parlato con un giudeo che ha una certa responsabilità e mi ha detto, a mio stupore, diceva: tu anche sì, lei, signor Frank, e disse: io credo solo in questa vita, e questo mi ha scosso molto. Disse: fratello, così, così, allora sono un ebreo migliore di te, perché credo quello che hanno detto i vostri profeti. E ho detto alcune cose, e lui mi guardò, e io guardai lui, ma era una piacevole conversazione. E mi disse: fratello Franco, mi piacerebbe discutere con lei, approfondire queste discussioni. Ma io ho detto: ascolti, con me non può discutere, con me solo può parlare in fede della parola di Dio. Ed è proprio così. Di cosa dovremmo discutere? Della parola di Dio? Sulla politica sì, ma non sulla parola di Dio. Ma per la politica non abbiamo tempo. È meraviglioso quando uno sa di essere stato graziato da Dio, veramente sa di essere nato nel regno di Dio, veramente sa di essere stato conosciuto e riconosciuto da Dio, nato da Dio, per ascoltare la parola della verità, accettarla e crederla, e poi attendere pazientemente che Dio si compiaccia di realizzare le sue promesse e la sua parola. È qualcosa di prezioso che Dio ci ha dato in questo tempo. Non dimenticatelo. Giacomo ci ammonisce e dice: siate dunque pazienti, fratelli, fino alla venuta del Signore. Osservate come l'agricoltore aspetta il frutto prezioso della terra, pazientando finché esso abbia ricevuto la pioggia della prima e dell'ultima stagione. A cosa ci serve quando perdiamo la pazienza prima che venga l'ultima pioggia? E lo potrei dire questo con voce di tromba, che tutti quelli che aspettano un altro messaggio diverso da quello che Dio ha mandato, e che loro non hanno riconosciuto il messaggio, che tutti quelli che aspettano un altro messaggero mettono da parte il messaggero che Dio ha mandato senza rendersene conto. Ma tutto questo è dato nelle mani di Dio, e Lui certamente opererà. Vogliamo pregare e ringraziare Dio in fede, anche se dobbiamo aspettare come Abramo. Non aspettiamo in vano, aspettiamo il compimento di quello che Dio ha promesso. E quando oggi la gente dice: non avete nulla, forse hanno ragione. Avrebbero potuto dire anche questo ad Abramo. Abramo, è da molto tempo che ci dici questo. Dove sono le cose di cui hai parlato? Tu hai detto che Dio ti ha dato una promessa. Tu dici che ha parlato con te. Non hai dato testimonianza di questo in questi anni. Che dici adesso? Avrebbe certamente detto la stessa cosa che vi ho detto 20 anni fa, ve lo dico anche oggi. Dio è fedele, manterrà la sua parola e realizzerà la sua promessa. E Sara, ovviamente un po' debole, ma Dio fece in modo che le cose sembrassero così impossibile, che era necessario un grande miracolo per adempiere la promessa. Che cosa diciamo a questo? Come ho detto prima, se avrebbe potuto fare una cosa bella quando loro erano giovani, Abramo e Sara, nel fiore della loro vita, e sarebbe venuto un Isacco, tutti si sarebbero rallegrati. Ma dove era la prova? Dove era la perseveranza? Dove la fede? Cosa avremmo avuto della promessa di Dio? Che cosa avremmo saputo del tempo che si doveva aspettare? Ma questa è la grande lezione che Dio poteva darci, e non è scritta in nessun passo della Bibbia che Isaia o Geremia o Ezechiele è nostro padre, ma Abramo è diventato vostro padre. Che cos'è? Dove non c'era nulla da sperare, ha sperato e non si è lasciato fuorviare dall'incredulità. Guardava l'invisibile come se lo vedesse, e tutto il resto che era in opposizione lo ha valutato come se non fosse. Questa è fede, e adesso possiamo provare se siamo nella fede. È facile credere quando la promessa arriva oggi e domani si realizza. Allora tutti possono credere. Ma proprio in questo tempo, per tutti insieme è difficile, e nonostante per me è anche molto difficile, eppure nel mio cuore c'è una calma profonda e una certezza benedetta. So in chi abbiamo creduto, so che chi ci ha parlato, e so che il messaggio che il messaggio di Dio è la parola rivelata di Dio, è l'ultimo parlare di Dio per il suo popolo, è rivolto al suo popolo in questo tempo. Fratelli e sorelle, vogliamo essere coraggiosi anche se siamo un po' abbattuti. Sapete cosa intendo dire? Non apparteniamo a quelli che saltano e gridano, ma apparteniamo a coloro che portano un seme prezioso nel loro cuore e che possono credere che Dio è veritiero e che realizzerà la sua parola. Vogliamo vivere in questa fede e venire al Signore e dirgli tutto. Vogliamo anche mettere il fine settimana nelle sue mani, tutto i nostri fratelli e le nostre sorelle che stanno nel nostro cuore. Se potremmo aiutare loro e noi stessi, lo faremmo. Ma conosciamo colui che può aiutare noi e loro, e che può aiutare tutto il popolo. È lungi da noi di voler giudicare. Al contrario, noi sentiamo un dolore profondo e vogliamo aiutare tutti, desideriamo che tutti possano sussistere davanti a Dio quando il nostro Signore tornerà e ci porterà a casa. Ma questo è necessario, che noi rimaniamo nella sua parola e che la sua parola rimane in noi, e fino alla fine e proclameremo il nostro Signore Gesù Cristo con amore, non per invidia o gelosia ma solo affinché le persone siano liberate e salvate per grazia. Adesso vogliamo alzarci e pregare insieme. Padre Celeste, Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe, tu sei il nostro Dio. Tu sei il nostro Dio. Sei lo stesso. Tu sei l'Io sono. Prima che Abramo fossi, tu eri. Signore, ti ringrazio che tu attraverso di lui hai dato un esempio a tutti i credenti. A lui hai dato la promessa e in lui l'hai compiuta. Poi la promessa compiuta sotto forma di figlio l'ha dovuto portare sull'altare del sacrificio. Lo hai chiamato Abramo, Abramo. Gli hai mostrato il montone che era nella boscaglia preso e che è stato offerto come sostituto. Mio Dio, in Cristo, il Figlio, hai dato le promesse. In Lui sono sì e amen. In Lui, a Lui sono state date e Lui si compiono. L'hai sacrificato alla croce del Golgota, sull'altare di sacrificio del Dio Onnipotente. Signore, attraverso di Lui siamo crocifissi con Lui, morti con Lui e risorti con Lui a una nuova vita, una vita divina, e siamo eredi secondo la promessa, come Isacco lo fu e anche Abramo. Il tuo piano di salvezza è glorioso, i tuoi pensieri sono profondi. Signore, ovunque apriamo la tua parola, tu ci parli più e più. Leggiamo una frase e ore possiamo approfondire i pensieri del tuo piano di salvezza. Signore nostro Dio, ci troviamo in un tempo di attesa per il compimento della promessa e il figlio maschio nascerà. Il dragone vuole divorarlo, ma non ci riuscirà. Sarà portato, sarà rapito a Dio e al suo trono. E sarà portato nel suo trono. Mio Dio, guardiamo a te e ti ringraziamo per il prezioso seme della tua parola che hai posto in noi. Signore mio Dio, ho una richiesta che tutti coloro che tu hai eletto prima della fondazione del mondo e che hanno ascoltato in questo tempo la pura parola profetica siano presto liberati da tutti gli errori mediante una conferma divina, purificati e santificati nella verità e preparati per la prossima venuta del Signore. Dio fedele, mettiamo, anche noi ti offriamo le nostre intercessioni. Tu conosci i nostri fratelli, tutti quelli che hanno scritto, che hanno chiamato e che ci hanno fatto sapere questo. Tante richieste, le loro preoccupazioni sono le nostre preoccupazioni, le loro distrette sono le nostre distrette. Loro pensano a noi e noi pensiamo allora. Dio fedele, tutti quelli che tu hai amato hanno il tuo amore divino, amano te e uno l'altro. Oh Dio, l'amore non finirà mai, le profezie passeranno, le conoscenze, tutto passerà, ma l'amore divino non finisce mai, perché non è mai iniziato. Ti ringraziamo che il tuo popolo è stato amato prima della fondazione del mondo, Signore, e questo amore divino per tutta l'eternità ci unirà uno all'altro e sarà con noi e fra di noi in tutta l'eternità. Sia lodato e glorificato il tuo nome meraviglioso. Signore, insieme mettiamo anche il fine settimana davanti a te. Mio Dio, sappiamo cosa succede e magari non sappiamo tutto, ma di quello che tu fai non abbiamo ascoltato nemmeno la metà. Ti ringrazio, oh Dio, che alla fine premerai la fedeltà e manderai l'ultima, la pioggia d'autunno e darai la crescita. Ti ringrazio e lodo il tuo nome. Anche tutti i nostri fratelli e sorelle che sono inquieti, Signore, che hanno perso la loro posizione. Oh Dio, lungi da noi del giudicare, al contrario, noi ci inchiniamo e ti chiediamo di aiutarci a erigere il tuo altare e la tua croce, affinché tutte le inimicizie e le discordie possano passare, affinché ci sia riconciliazione e perdono che vengono da te, il crocifisso, a tutti coloro che sono stati crocifissi con te. Alleluia. Signore, nella fede non vediamo solo tenebre come nella crocifissione, non vediamo solo tempeste e terremoti e rocce che si frantumano, ma vediamo il glorioso mattino di Pasqua. Signore, e quando diciamo chi toglierà la pietra, ma mio Dio, nella tua ora noi vedremo che la pietra sarà spostata e non cercheremo più il vivente fra i morti, ma lo vedremo come il risorto e grideremo: Rabbuni, caro Maestro, Signore Dio nostro, sia benedetto il tuo nome, lodato sia il tuo nome. La tua forza di risurrezione in tutti quelli che saranno trasformati la manifesterai. Sia lodato il tuo nome, benedici il fine settimana, dacci il giusto atteggiamento verso di te, verso la tua parola e gli uni con gli altri. Signore, guidaci, guida la predicazione, guida il culto. Dicevi il fratello Russo, il fratello Smith, il fratello aiutali tutti, portaci, prendi tutto sotto il tuo controllo, sotto la guida del tuo spirito, crea un'atmosfera celeste, divina, in cui tu e noi ci sentiamo a nostro agio, dove tu ci puoi parlare come un amico parla ai suoi amici. Tu hai chiamato Abramo, tuo amico, e gli hai detto, e tu dici, io non vi chiamo più servi, ma vi chiamo amici. Alleluia, lode e onore a te. Signore, i nostri cuori nella fede si rallegrano sul nostro Salvatore che ha guardato il suo popolo con benevolenza e che già compie e ci fa vedere le sue promesse che si realizzano. Alleluia. Mettiamo questo luogo sotto la copertura del tuo sangue e particolarmente il podio. Noi ci consacriamo nuovamente a te. Vieni a noi come hai fatto prima, togli il muro di separazione, in te abbiamo la riconciliazione attraverso il tuo sangue, il libero accesso al trono della grazia. Alleluia, lode e onore a te. Alleluia, benedici il tuo popolo, benedici qui e le nostre richieste che ti portiamo. Non vogliamo solo pregare per gli altri, ma vogliamo anche ricordarci delle nostre case, delle nostre famiglie, dei nostri figli, dei nostri parenti e conoscenti, dei nostri vicini. Mio Dio, come disse Davide, sono diventato lo zimbello dei miei vicini, il pomo della discordia fra i miei amici. Signore mio Dio, che cosa possiamo dire oggi? Oh Signore, prendici, è scritto, egli è posto a caduti e al rialzamento di molti in Israele. Chi doveva cadere è caduto, chi doveva alzarsi si è alzato. Mio Dio, chi siamo? Chi può capire la tua parola, il tuo piano di salvezza così profondo? E nonostante confessiamo, le tue vie sono meravigliose, Signore, lo riconosciamo. Signore Dio onnipotente che eri e che sei e che vieni, santificato sia il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci il nostro pane quotidiano, oggi e in ogni tempo, e liberaci del male, Signore, perché tuo è il regno, la potenza e la gloria nei secoli dei secoli. Amen.